Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, amici di Radio Buon Consiglio, vi trasmettiamo ora un'intervista fatta a Monsignor Athanasius Schneider, pubblicata sul canale YouTube Cronache di Cielo e Terra, sulla famiglia come chiesa domestica. A tutti un santo ascolto. Ave Maria.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento dove abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Sua Eccellenza Monsignor Athanasius Schneider, che saluto subito. Salve, salve padre.
Buongiorno.
Ecco, Sua Eccellenza la ringrazio ovviamente nuovamente per aver accettato il mio invito e con lei oggi vorrei parlare di un tema a lei molto caro, che è quello della famiglia, della sua importanza, soprattutto ai nostri giorni. In particolare vorrei soffermarmi sulla famiglia cattolica, sulla sua sacralità sancita da Gesù Cristo con l'elevazione del matrimonio a sacramento. La prima domanda che vorrei farle è appunto questa: perché il matrimonio, base della famiglia, è buono già solo sul piano naturale e perché è l'unica forma di relazione efficace nel garantire alcuni beni naturali che le sono propri, come la prole e la fedeltà?
Il matrimonio è buono a livello naturale per il semplice fatto che è stato creato da Dio. E come noi leggiamo nel libro di Genesi, dove si dice Dio ha creato uomo e donna, e questo è buono. Tutte le opere di Dio hanno la qualifica buono. In greco, nella Septuaginta, si dice kalon. Significa non solamente buono, bello, questo insieme. Così la creazione della famiglia è un'opera di Dio buona e bella, ideata e escogitata da Dio stesso, della sua sapienza infinita divina, e così è stata creata prima del peccato. Così per questo la famiglia ha questa origine talmente santa prima del peccato già, e da Dio creata per propagare il genere umano, per riempire la terra con futuri cittadini del cielo. E questa è la missione primaria della famiglia secondo la volontà, il piano di Dio di dare la vita, di collaborare, partecipare a un'attività che in sé è esclusiva di Dio, che è la creazione. I genitori hanno questa vocazione, missione, privilegio di collaborare con Dio stesso, di dare una vita nuova. Una nuova persona che nasce e entra nell'esistenza, non solamente breve esistenza temporanea, ma ogni persona umana, ogni anima umana è una creazione per tutta l'eternità, è immortale l'anima. Il nostro corpo è immortale a causa del peccato originale, ma sarà di nuovo restituito alla risurrezione della carne. E così in questa visione dobbiamo capire la missione bella e buona del matrimonio e della famiglia.
Nell'ordine naturale e divino della famiglia, quali sono i ruoli del padre e della madre? Che importanza ha il mantenimento di questo ordine, al contrario delle idee moderne che promuovono un'interscambiabilità delle funzioni della mamma e del papà?
Di nuovo, questo è un ordine naturale creato da Dio e tutto che è secondo la natura fa bene all'uomo. E quando pervertiamo la legge della natura, qui vengono i mali, la disfunzione, anche nel livello, tutti capiamo, anche i scienziati, quando non si osserva le leggi della natura, cominciamo col nostro corpo, quando non c'è una disfunzione nel nostro corpo, vengono le malattie. E così, perché non si è osservata la funzione anche gerarchica, per esempio, nel nostro corpo. E così cominciano le malattie, poi dopo la morte, malattie mortali. E lo stesso nella creazione. Vengono i catastrofi perché non si osserva la legge della natura, sono disturbati, eccetera. E lo stesso nel livello del matrimonio e dei ruoli che lei ha menzionato, del padre, del loro ruolo paterno e materno. Questi ruoli sono stati dati da Dio e pensati da Dio, dalla sapienza infinita di Dio, e per questo è così, così buono, così sapiente. E così il padre, Adamo, era il primo padre, è stato creato primo. E poi è stata creata la donna, che è la funzione materna, che dà la vita. Eva significa la vita. Ma Adamo è il capo. Dio l'ha posto come il capo di questa unione, ma allo stesso tempo Dio ha, stabilendo Adamo, il padre, come capo del matrimonio e della famiglia, ha detto queste parole: per questo l'uomo lascerà il suo padre e madre, si unirà con sua moglie e saranno una sola cosa, una carne. Diciamo, è un'espressione biblica, unità più intima possibile. E unità non biologica, cieca, come animali, ma unità di amore, unità di persone. Questa è un'unità talmente alta. E qui vediamo il ruolo del padre, che è il capo, da Dio posto, e la madre è il cuore della famiglia, come nel nostro corpo. C'è il cuore del nostro capo, e ambedue devono insieme funzionare. Quando non c'è cuore, non c'è questo affetto, questo calore, e questo dà. La donna è creata per questo, la madre, la maternità. E il padre è da Dio posto di proteggere la famiglia e la donna, di dare una protezione, quasi in certo senso rappresentando la paternità di Dio, che ci protegge, ci dà una sicurezza. E questo è la e cura anche, di prendere cura di suoi. Questa è la funzione del padre. Ma queste due funzioni, paterna e materna, sono uniti con profondo amore, con reciproco amore, reciproco rispetto anche, non solamente amore, ma c'è un rispetto, riverenza reciproca, e sapendo solamente quando osserviamo questo ordine divino, il padre è il capo, rispetta e ama la moglie, e ama, e la moglie rispetta il suo marito e lo ama. E solamente in questo ordine una famiglia sarà felice e darà frutti per la famiglia stessa e per la società. E poi Dio ci ha rivelato ancora nel Nuovo Testamento, nella carta di San Paolo agli Efesi, dove esplicitamente dice che questa relazione di marito-moglie, padre-madre, ha il suo modello supremo in Cristo e la Chiesa. Come Cristo, il capo, ama la sua Chiesa, che è la sua sposa, e dà la sua vita per la Chiesa, così questa è la missione alta e anche difficile del marito, del padre. Il marito è il padre, sì, è il capo, ma deve amare la sua moglie, la sua sposa, e essere pronto a dare la sua vita anche per sua moglie, per sua famiglia, come Cristo lo ha dato. Questa è la funzione dell'essere capo, non dominare, la moglie e le famiglie, ma amare e dare la sua vita per loro. E questo è bello.
Sua Eccellenza, come ha giustamente detto lei, la famiglia è un'istituzione che è sempre esistita, fin dalla creazione dell'uomo. Ma che cosa è cambiato con l'incarnazione di Gesù?
Con l'incarnazione Gesù ha elevato lo stato naturale della famiglia creata allo stato soprannaturale, così come la Chiesa prega nella liturgia: «O Dio, tu hai creato mirabilmente, meravigliosamente l'uomo e in modo più meraviglioso lo ha redento». E questo si applica anche al matrimonio. Dio ha creato il matrimonio in modo meraviglioso e lo ha ancora in modo più meraviglioso redento. Elevato a un redenzione significa che la creatura è elevato a un nuovo stato di vita, un nuovo stato di esistenza che si chiama soprannaturale. Partecipazione alla vita stessa di Dio. E così il matrimonio ha ricevuto questa dignità di essere non solamente elevato al modo soprannaturale, ma anche di essere un sacramento. Un sacramento è un segno visibile che significa una realtà soprannaturale spirituale e, significando questa realtà, la produce, la realizza. E questo è il matrimonio. Significando l'unione di Cristo con la Chiesa e la produce nel matrimonio, per questo sacramento, questa realtà dell'amore soprannaturale e anche naturale, chiaro, nel santo matrimonio. E poi, per questo, Dio si è incarnato stesso in una famiglia. Potrebbe essere incarnato fuori di una famiglia, teoricamente o in un altro modo. Ma no, Dio ha scelto una famiglia, il matrimonio vero della Beata Vergine Maria con San Giuseppe, matrimonio vero, ma chiaro non consumato, perché il matrimonio è vissuto in verginità, per vocazione divina, e così Gesù è nato in una vera famiglia, la Sacra Famiglia, e ha rispettato i suoi genitori, la sua madre, il suo padre adottivo, San Giuseppe, e persino il Dio stesso incarnato ha parlato e si è indirizzato con queste belle parole: padre a San Giuseppe e madre a sua madre. E santificando così Dio stesso il matrimonio e tutte le relazioni nel matrimonio tra Maria e Giuseppe, moglie, marito, poi tra figli e genitori. E questo è così bello e dà a noi in questo mondo, in questa valle di lacrime che viviamo, una consolazione grande per tutti che vivono nel matrimonio.
Sua Eccellenza, che effetto ha avuto sulla società l'istituzione del sacramento del matrimonio a perfezionamento del matrimonio naturale?
Sì, perché il matrimonio è stato elevato al sacramento e per questo la indissolubilità assoluta, perché Cristo si è unito a Chiesa in modo indissolubile. Il matrimonio sacramentale è un segno di questa unione di Cristo con la Chiesa, per questo è in sé indissolubile il matrimonio, matrimonio ratto e consumato, come si dice. E per questo ha sanato la situazione del mondo in quel tempo, 2000 anni fa e poi, dove il divorzio e tutte le infedeltà del matrimonio era una cosa comune e molto diffusa. E così distruggendo la vita sociale anche con le infedeltà matrimoniali, con concubinati e divorzi, abbiamo visto nella storia che la società romana greca già era quasi corrotta con questi modi dell'immoralità pubblica, immoralità matrimoniali, a grande danno della prole, dei figli e della morale pubblica. Il Vangelo, proclamando la indissolubilità del matrimonio e la sacramentalità, ha portato alla società questa sanazione dell'istituto del matrimonio, e la società pian piano, quando l'Europa è stata sempre più evangelizzata, è stato anche un beneficio altissimo alla vita sociale di tutta la società e l'istituto del santo matrimonio, secondo la dottrina del Vangelo, della Chiesa, e ha portato una stabilità grande. E questo è un fatto così innegabile nella storia di Europa del cristianesimo, che tutti riconoscono questo. È chiaro anche nel Medioevo, e quando erano sempre anche peccati, perché il peccato originale, le conseguenze continuano, la debolezza dell'uomo, ma non di meno pubblicamente il divorzio era proibito, anche gli adulteri erano puniti pubblicamente per proteggere questa cellula vitale della società. Quando si distrugge la cellula vitale, con tempo tutta la società comincia a essere distrutta con tempo, e questo abbiamo visto a partire, per esempio, il divorzio è stato introdotto negli Stati europei alla fine del secolo XIX, prima già la Rivoluzione francese, ma poi con la Ristorazione in Europa di nuovo hanno abolito questo, ma poi alla fine del secolo XIX e con il secolo XX cominciava questa valanga di divorzi, di legislazione del divorzio, e oggi possiamo vedere questi effetti disastrosi, e quelli che soffrono più le conseguenze del divorzio sono i bambini, i figli, e questo è una crudeltà, esporre i figli a questi drammi, a queste tragedie, perché un bambino ha il bisogno naturale di un'armonia, di avere un padre, una madre, non solamente una madre, ma un padre. Chiaro, ci sono alle volte casi eccezionali dove si deve separare i coniugi per diverse cause gravissime, ma non divorzio. Ma di solito i coniugi devono pensare prima non a sé, ma ai bambini, e con questo proteggere questo bene dei bambini, di crescere, di avere un padre e una madre.
Sua Eccellenza, in un suo interessante articolo pubblicato da LifeSite News qualche anno fa, lei parla della funzione educativa della famiglia. Può spiegarci meglio questo aspetto e come viene minacciato oggi dai sistemi educativi statali?
Sì, i primi educatori per la legge naturale data da Dio sono i genitori, non lo Stato. Questo è contro la natura umana. Lo Stato è solamente cominciato a invadire il campo dell'educazione con la Rivoluzione francese, con i sistemi totalitari, con ideologie totalitarie come quelle della massoneria francese, o massonerie in genere, sistemi massonici introdotti in quasi tutti i paesi europei, il monopolio dell'educazione e poi i totalitarismi comunisti dei paesi comunisti. Ma prima ha già cominciato i governi massonici di imporre un sistema educativo di monopolio per un sistema chiaro per cambiare il pensiero di una generazione che cresce, per influenzare, per fare il lavaggio di cervello con una nuova ideologia anticristiana, non cristiana e alle volte immorale. E queste sono state le scuole così pubbliche, ancora nel passato non così male, ma oggi vediamo sempre più l'invasione e anche di queste ideologie antiumane, come oggi vediamo questo cosiddetto ideologie del gender, eccetera, ma praticate già dai paesi comunisti, che io stesso vissuto nell'Unione Sovietica, io ho avuto la scuola comunista totalitaria ideologizzata e stato anche un oggetto di queste indottrinazioni totalitarie, ma grazie a Dio io ho avuto genitori cattolici, praticanti, e mi hanno educato i miei fratelli in famiglia e ci hanno protetti noi genitori di questo indottrinamento totalitario nelle scuole. E qui io penso i genitori oggi, anche se non sono cristiani, semplicemente basandosi alla legge naturale che i genitori hanno il primo diritto inalienabile di educare la sua prole. E qui dobbiamo fare un'alleanza, penso, mondiale di tutti i genitori di buona volontà, di buon senso, cattolici e non cattolici, di nuovo di proteggere i suoi bambini da questa invasione totalitaria, indottrinante dei stati moderni, di quasi tutti i governi.
Possiamo prendere il suo esempio, quindi si può fare, si può proteggere la prole dallo Chiaro. Stato che invade la famiglia, nonostante oggi sembra molto difficile, comunque per lei al suo tempo, ecco, insomma, la Russia comunista era molto invadente, quindi si può fare.
Si può fare, e questo vorrebbe incoraggiare i genitori, proteggete i vostri figli in casa, controllate bene tutti i programmi scolastici, specialmente concernenti l'aspetto morale o ideologico, e fatela rettificazione di questi errori dottrinali o ideologici a casa con i vostri figli. Così hanno fatto i miei genitori a noi. E noi abbiamo saputo che queste cose sono pazzie, bugie, che abbiamo ascoltato. Io ho ascoltato nella scuola sovietica comunista, perché io ho avuto più autorità, io ho amato i miei genitori, per me i genitori, perché li amava, avevano più autorità per me che i professori nella scuola. Così vorrei incoraggiare i genitori di fare questo lavoro, ma non solamente fare questa rettificazione dell'educazione in casa, ma fare associazione dei genitori, anche con buoni politici, di riclamare di nuovo il diritto inalienabile dell'educazione dei genitori contro questa invasione totalitaria dello Stato.
Oggi la famiglia è evidentemente in crisi. Molti giovani non sono interessati a sposarsi, ma ancor peggio spesso i matrimoni si disgregano a causa dell'egoismo dei genitori, ma anche di una società che non trasmette il valore della famiglia, anzi favorisce relazioni fluide e prive di stabilità che inevitabilmente vanno a scapito dei figli. A questo proposito, secondo lei, c'è un collegamento fra la crisi della famiglia e la perdita di moralità, ma soprattutto la perdita del senso religioso della vita che vediamo oggi?
Sì, senza dubbio, Sì, lei ha accennato che tanti giovani oggi non hanno la volontà di fondare una famiglia stabile. E lei ha accennato a questo anche l'egoismo. E questo è, penso, la malattia spirituale più profonda della nostra società, il nostro tempo, l'egoismo. E qui dobbiamo educare anche i genitori, e dovrebbero farlo anche le scuole. Educare i bambini, i giovani, gli adolescenti, tutti, per una vita di donazione a se stesso, di donarsi agli altri. E questo dovrebbe avere un frutto dell'educazione, ma cominciando nella famiglia. Chiaro, i padri devono dare un esempio di questo dono reciproco. Di evitare gli egoismi nella vita familiare e poi nella scuola promuovere tutta un'educazione disinteressata di voler darci e questo fa l'uomo felice. L'egoismo mai fa felice e questa è una legge della natura. Dar, quando tu ti dà, tu sei più felice. E poi anche mostrare ai giovani il valore della castità, perché i peccati contro la castità è un frutto, un'espressione dell'egoismo, perché si vuole solamente usare l'altro come oggetto. E così dobbiamo educare i giovani a questa visione del nostro corpo, della sessualità creata da Dio per questa missione di trasmettere la vita nell'amore reciproco di un matrimonio indissolubile. Ci vuole un processo di educazione e anche mostrare la bellezza della castità. La castità porta una pace, una bellezza. Anche esteriore, una generazione casta, giovani casti, ragazze casti, irradiano una bellezza, una affabilità. E questo si vede. E questo vogliamo desiderare e augurare ai nostri giovani, di fare queste esperienze della castità. E dobbiamo fare tutto per incoraggiare i nostri giovani di creare spazi dove loro possono crescere. Un processo di crescita nella castità, e qui è un aspetto molto importante oggi di proteggere i nostri bambini giovani di questo virus, direi, spirituale della pornografia. E un'educazione talmente necessaria di proteggere di questo veleno della pornografia che distrugge anche la sanità psicologica di una persona e fa la persona quasi incapace di normali, stabili relazioni. E una missione molto importante, direi, di questa educazione, della bellezza del nostro corpo. Spirituale, anche non solamente fisica, ma anche morale, e la bellezza del matrimonio, mostrare ai giovani la bellezza del matrimonio e lì loro hanno questa educazione ricevuta e poi trasmessa di fondare una famiglia, questa opera così bella di Dio, e noi come cattolici non solamente una famiglia, ma una chiesa domestica. Ogni famiglia cattolica, dobbiamo dire ai nostri giovani, voi avete la felicità, il privilegio di fondare e di vivere in una chiesa domestica.
Sua Eccellenza, in passato era più normale vedere famiglie numerose, oggi invece è un po' più difficile, un po' più complesso. Ecco, ma perché le famiglie numerose in particolare, secondo lei, sono terreno fertile per la formazione di giovani santi?
Sì, chiaro, perché una famiglia famiglia numerosa, è il frutto dell'amore disinteressato. È il terreno fertile, perché i genitori che danno una nuova vita è un segno di generosità evidente. Ogni nuovo bambino nella famiglia dilata il cuore del padre e della madre, perché hanno una nuova creatura che per amare. Immaginate, un bambino, loro amano un bambino, va bene, viene l'altro bambino, devono amare più, così l'amore si dilata. Ci sono 10 figli, immaginate che grande cuore di amore ha una madre. E una madre vera ama ogni figlio, anche se sono 10 o più, come fosse l'unico, una vera madre. O un padre, immaginate che grande cuore ha questi genitori. Amore. E l'amore solamente edifica la nostra società e la personalità. E questo è il frutto fertile. E poi anche dal punto di vista naturale, psicologico, una famiglia numerosa, spontaneamente i figli devono imparare di condividere, perché sono più, dal punto di vista anche materiale, umano, e di relazioni più ricche, perché sono tante persone, si deve imparare di relazioni, e questo arricchisce la famiglia, la personalità e anche la società. E per questo le famiglie numerose, come ha dimostrato la storia, erano il terreno fertile per santi, come lei ha indicato, ma anche per vocazioni sacerdotali e di nuove famiglie buone.
Quindi fare tanti figli sempre con la grazia del Signore, senza pensare tanto ai problemi che ne potrebbero derivare, ecco, problemi spesso economici, ecco, quindi abbandonarsi alla provvidenza e cercare, ecco, di fare famiglie numerose.
Chiaro che dobbiamo affidarci sempre alla provvidenza. L'aspetto economico è secondario, perché viviamo non per il tempo, ma per l'eternità. Immaginate un nuovo bambino, è un candidato per il cielo, per tutta l'eternità. E un giorno, quando voi genitori sarete in cielo e vedrete i vostri figli, possiamo immaginare, loro verranno, vi abbracceranno e diranno: grazie che mi avete dato la vita, adesso sono in eternità, tutta l'eternità. Ma che responsabilità! E se i genitori, per mancanza della fede nella provvidenza divina o ad altri aspetti un po', può essere anche egoistici o di mancanza di fede, decidono non continuare a dare la vita ai bambini e si limitarsi a un numero concreto, penso, se è mia opinione molto personale, che un giorno nel cielo, o forse prima nel giudizio personale, individuale, Dio mostrerà a loro i bambini che loro potrebbero dare la vita, ma non hanno dato. E questo è una responsabilità. Per questo ogni bambino che nasce, Dio sempre proteggerà. Credete, genitori. E questo perché? Per questo è dimostrato la storia. Prima, almeno fino al secolo XX, non esisteva nel mondo cattolico dei genitori un pensiero di programmare i figli o pianificare i figli, fa famiglia, non esisteva. I genitori vivevano e davano la vita come venivano i figli, hanno accettato, dalle mani di Dio, senza fare piani, pianificare la famiglia. E hanno sopravvissuto. E Dio sempre ha protetto, i famiglie numerose erano sempre protetti. Alle volte famiglie con meno bambini hanno avuto poi più difficoltà, forse nel mondo morale, nel livello morale e anche alle volte fisico. Ma una famiglia, ogni bambino che nasce, anche se fosse il decimo, Dio la proteggerà e darà tante grazie. Non dimenticate questo.
Sua Eccellenza, come può la Sacra Famiglia essere un esempio per le famiglie di oggi, considerando i tempi molto diversi rispetto appunto ai 2000 anni fa, ovviamente considerando anche l'assoluta eccezionalità dei suoi componenti?
Sì, io penso che il tempo non è così talmente differente da quello di 2000 anni fa, dove è nato il cristianesimo, in un mondo immerso nel paganesimo più brutto, in un'immoralità pubblica diffusa, nel collasso della famiglia nel mondo romano-greco. In questo mondo è sorto il cristianesimo e anche il messaggio della Sacra Famiglia. E poi, perché San Paolo scrive appunto: voi cristiani vivete in un mondo perverso, così lui dice, e voi dovete splendere come luci in mondo, in mezzo di questo mondo perverso. Parole di San Paolo. E questo oggi si applicano anche alle famiglie. Adesso, la Sacra Famiglia è il modello per noi, non solamente modello, aiuto concreto, spirituale per le famiglie, perché questo che ha caratterizzato la Sacra Famiglia era che erano Giuseppe e Maria erano concentrati a Gesù. Il centro della Sacra Famiglia era Gesù, perché Maria e Giuseppe hanno vissuto solamente per Gesù, per lui. Così ogni famiglia deve scegliere e stabilire il centro è Gesù, è Dio nella famiglia. E poi anche la Sacra Famiglia ha vissuto di difficoltà quando cercavano il posto dove Gesù potesse nascere, non hanno trovato, dovevano fuggire la pericolo di morte al bambino Gesù, e poi hanno vissuto in modo molto semplice, modesto, a Nazareth. E così è un esempio anche per le famiglie che hanno difficoltà. La Sacra Famiglia ci vi protegge. E penso che ogni famiglia cattolica, e consiglio ai nuovi sposati di consacrare il loro matrimonio, la loro famiglia alla Sacra Famiglia, e che ogni famiglia cattolica abbia una bella immagine della Sacra Famiglia nelle loro case, e spesso si rivolgono alla Sacra Famiglia per la protezione, per dare nuova forza di vivere questa bella missione del matrimonio e della famiglia.
Sua Eccellenza, per concludere vorrei chiederle di rivolgere un incoraggiamento ai giovani cattolici a fondare appunto nuove famiglie con piena fiducia nella provvidenza.
Sì, cari giovani, voi avete questa missione così alta e bella di fondare un matrimonio, una famiglia. All'esempio, al modello di Gesù e della Chiesa, voi sarete, il vostro matrimonio, la vostra famiglia sarebbe un segno di quell'amore di Gesù a tutti noi, alla Chiesa, sua sposa. E poi voi avete questa missione di essere una Chiesa domestica, e di dare alla vita nuovi candidati, nuovi cittadini del cielo. E poi non avete paura, avete questa fiducia nella protezione continua della Sacra Famiglia e avete fiducia nelle grazie del sacramento del matrimonio che voi potete ricevere. E questa grazia sacramentale del matrimonio vi aiuterà, vi santificherà. E chiedete al Signore la grazia di crescere ogni giorno nell'amore reciproco. Quell'amore di fidanzati alle volte è molto concentrato nei sentimenti. Ma poi comincia la scuola dell'amore, vero? Quando voi cominciate a vivere nel matrimonio, quando verranno i figli e tutti anche le difficoltà della vita, comincia la scuola, grande scuola dell'amore. Questo è il matrimonio e la famiglia. E poi chiedete sempre di che il vostro amore cresca reciproco. E quando viene un figlio, chiedete che questo amore cresce, si dilata a ogni figlio. E chiedete la grazia di poter darsi reciprocamente ai figli. E chiedete la grazia a voi padri, uomini, di paternità, che vostra vita sia sempre più risplende la paternità e che il vostro esempio sarebbe San Giuseppe. Prendete San Giuseppe come buon padre di famiglia. E voi madri di famiglia, voi avete così bello esempio e modello della Madonna. La madre più bella, la madre più buona è Maria. E voi avete imitate di essere madri buoni, madri al modello della Madonna.
Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, vi abbiamo trasmesso un'intervista fatta a Monsignor Athanasius Schneider, pubblicata sul canale YouTube Cronache di Cielo e Terra. L'argomento è stato la famiglia come chiesa domestica. A tutti un santo proseguimento di serata in compagnia di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.